Un'introduzione a cui io tengo molto. Io vorrei dirvi, così come primo impatto, che la situazione in cui noi viviamo, secondo me, è straordinariamente positiva. Cioè, ci sono delle cose apparentemente terribili, ma in realtà la situazione in cui noi viviamo ha una grande attesa della catechesi, del Vangelo, di Gesù, eccetera. Vorrei quindi parlarvi all'inizio come battuta, per allargare subito il cuore, di Roma, dell'Italia, del mondo, con dei flash, solo per così. Guardate che noi stiamo difendendo Freud, la psicologia, cioè noi stiamo facendo una cosa che non fa nessuno. Pensate cosa vuol dire che un bambino non è la stessa cosa dirgli che ha due mamme o che ha una mamma e la compagna della mamma. Quel bambino, se viene allattato da una donna, il suo inconscio lo sa che quella è diversa da quella. Noi non stiamo difendendo una cosa vecchia, noi stiamo parlando delle evidenze della vita. E se voi ne parlate non in maniera aggressiva, non in maniera polemica, ma in maniera vera. Signora, ma lei crede che suo figlio non si accorgerà di assomigliare a lei? Non si ricorderà che lei gli ha dato il latte? Guardate che questa è una cosa di un'importanza assoluta. Pensate, questi giorni ho messo un articolo, qualcuno scherzando l'ha citato, di un grande scrittore, filosofo francese, che però è simpaticissimo, si chiama Fabrice Ajage. Questo articolo si chiama Elogio del rutto, perché dice che noi mangiando, vivendo la carne, noi oggi difendiamo la carne, il corpo, mangiando noi scopriamo di dover rendere grazie. Chi non dice grazie vive in maniera astratta, troppo spirituale, perché la carne ti ricorda che per avere un corpo bello da donna, per avere un pensiero da filosofo, devi mangiare. Questo filosofo ha scritto un articolo meraviglioso che io cito sempre, che si chiama L'elogio, Manifesto dei Meravigliati. Lui dice: quando noi parliamo della sessualità, dell'omosessualità, noi non siamo degli indignati, non siamo arrabbiati, non ce l'abbiamo con nessuno, noi siamo meravigliati dell'improbabile congiunzione del pisello e della passerina, che l'uomo e la donna, meravigliosamente così diversi, si incontrano. In un mondo che non crede più, sapete che nessuno si vuole più sposare oggi. E invece lui dice: noi siamo meravigliati da questo fatto che da un uomo e una donna nasca un bambino, da quando esiste il mondo. Pensate a Flavia Pennetta, guardate che una persona che vince il US Open e dice: lascio il tennis, e fa capire perché si deve sposare e diventare madre. In un mondo in cui sembra che nessuno creda al matrimonio, improvvisamente le persone dicono: ma io voglio diventare madre, voglio diventare padre, io non voglio morire senza un figlio. Guardate che i nostri ragazzi queste cose ce l'hanno dentro. Una mia amica usa un'espressione, lei la chiama l'orologio biologico. Lei dice: nel mio ufficio, man mano che le donne arrivano a 37 anni, lei dice, l'orologio biologico in cui una donna si accorge che per avere un figlio bisogna darsi da fare, se vuoi diventare madre. E dice: è incredibile, cioè seguire le amiche che hanno maledetto il matrimonio, questo. Poi arrivano lì e dicono: ma io voglio un compagno, io voglio sposarmi, voglio essere madre. Cioè, perché certe cose sono dentro di noi. Il Vangelo non è una cosa strana, perdente, vecchia, no? Pensate, sono provocazioni così, di ognuno di queste cose dovremmo parlare settimana intera. Pensate cosa vuol dire oggi dire che noi siamo la religione della misericordia e della libertà. E di nuovo non è un attacco ad altri, ma è evidente che per noi una donna adultera la si ama lo stesso, la si perdona. Gesù incontra adultera, ci sono tutti i maschi che gliela portano e lui dice: chi di voi è senza peccato? Cioè voi siete migliori di lei? Cioè voi provate a pensare, se ne andarono tutti, restarono lui e da soli, cioè un uomo e una donna che non sono marito e moglie, che stanno da soli a parlare. Voi sapete che in gran parte del mondo non possono parlare da soli un uomo e una donna. Cioè noi annunziamo un mondo che dice che la Chiesa Cattolica è contro la libertà, noi diciamo: ma vi accorgete che la Chiesa Cattolica è la libertà, è la misericordia, è il perdono? Cioè che c'è, guardate che noi dobbiamo avere grinta nel dire, dobbiamo avere originalità, cioè oggi è evidente alle persone se noi lo diciamo questa cosa. Io in un periodo che cito spesso le parole della prima lettera di Giovanni, no? Chi odia non ha conosciuto Dio. Voi volete vedere se uno è di Dio? Non basta che dica Dio, Dio è grande. Io voglio vedere se ha smesso di odiare, cioè chiunque odia è lontano da Dio. Guardate che è una parola incisiva, semplice, forte, no? È una parola che un ragazzo oggi, che un genitore se la sente dire in catechesi, dice, ecco, le religioni non sono uguali. Ho detto mille volte, il fatto che le religioni non sono uguali non vuol dire che noi non amiamo gli altri, perché sono gli uomini a essere uguali, cioè noi amiamo un altro che un'altra religione perché è uomo, non perché pensiamo che le nostre idee, le sue siano uguali, perché se fossero uguali lui farebbe battezzare suo figlio e lui invece non lo permette, cioè lui è il primo, io dico sempre, non sono io che dico che le religioni sono diverse, è lui che dice che non sono uguali due religioni, tant'è vero che se il figlio si battezzasse probabilmente gli taglierebbe la testa, no? Ma io gli voglio bene perché voglio bene a lui, cioè non c'è bisogno di avere la stessa religione per volersi bene. Pensate, secondo me un tema importantissimo, alla questione dei profughi. Guardate che la Chiesa è quella via di mezzo che dice l'Italia ha un'identità, che dice accogliamo i profughi. Cioè non possiamo prendere solo un pezzo dei due. Noi diciamo la misericordia chiede di aprire le porte, non si possa, le parrocchie le apriranno con intelligenza, ma insieme questo vuol dire che qui deve crescere la libertà, la cultura, l'integrazione, bisogna difendere, cioè queste due cose, l'Italia è quella via di mezzo che prende il bene che sta di qua e il bene che sta di là, mentre ci sono quelli che dicono buttiamo fuori tutti e quelli che dicono accogliamo tutti senza fare una riflessione sulla scuola, su cosa vuol dire avere in un quarto di una scuola, cioè la Chiesa ha una sapienza che la gente percepisce se noi gliela facciamo comprendere, no? Ecco, questo per dirvi che non stiamo pettinando le bambole, cioè noi facendo la catechesi non è che ci occupiamo del campetto della parrocchietta alla viva il parroco, dobbiamo fare la catechesi ai bambini, cioè noi stiamo preoccupandoci di che cosa il Vangelo ha da dire all'Italia, al mondo, a Roma e così via, no? E dobbiamo, se volete un momento formativo come questo, come tanti altri, vuol dire che noi dobbiamo essere all'altezza. Cioè il vero dramma è che in realtà c'è la possibilità di interagire, di dire, di parlare, di compiere gesti, eccetera, no? A volte noi non siamo all'altezza, non voi che siete bravissimi, noi peti, noi... Cioè il problema è che in un mondo così complesso, che ha così tanti bisogni forti, ha così tante tensioni opposte, cioè serve una parola precisa, ficcante, non cattiva, ma anche chiara, anche pungente, anche libera, che fa sorridere, che spiazza, che non dice le cose che tutti si aspettano. No? E faccio un ultimo esempio che è quello della scuola. Pensate, la catechesi è veramente, vive lo stesso dramma della scuola, no? Cioè noi abbiamo una scuola che è ripiegata su una serie di problemi che ai ragazzi non interessano. Pensate, una persona raccontava che a volte, non so, chi spiega Leopardi è come se uno dovesse spiegare Vasco Rossi, era un professore che faceva questo esempio, e al posto di fargli sentire una canzone comincia a dire Vasco Rossi è nato a Zocca, è nato nell'Emilia Romagna del dopoguerra, gli fa tutta la storia dell'Emilia Romagna, il comunismo e la lotta con i partigiani, e poi dopo tutte le opere che ha scritto, i CD, e il ragazzo dice ma quando è che mi fai sentire una canzone? Cioè quella persona non è importante la sua vita, è importante, guardate che i nostri libri di storia sono pieni di storiografia, di ambientazione, ma non si legge una poesia, lunedì ci sarà Nembrini, no? Nembrini è una persona che prende Dante, prende Leopardi, prende qualsiasi cosa e lo legge in maniera esistenziale, legge quel testo, adesso per esempio lo trovate sugli scritti, un articolo su Leopardi come lui presenta, no? C'è il compleanno dell'amico suo, il conte Pepoli, e lui dice Pepoli mio, di che speranze sostiene il cuore tuo? Cioè la tua vita di quale speranze si nutre? Che cosa ti interessa della vita? Gli legge questa poesia bellissima, ma gliela legge in maniera aderente alla loro vita, e così come lui l'ha scritta, cioè è un testo in cui Leopardi parla di un amico che compie gli anni, che sta invecchiando, e gli dice: ma sei felice di vivere? Ma quali sono le cose che ti danno gusto? E così via. A volte anche noi leggiamo la Bibbia in maniera veramente, o tutti i problemi, la morale, come fossero una serie di trattati noiosissimi. Invece c'è una forza delle parole del Vangelo, della Bibbia, dei papi, della tradizione dei santi e così via, no? Allora capite che la situazione è seria, è drammatica, nel senso, non è tragica, è drammatica nel senso che servono protagonisti, serve gente che crede in quello che fa, che ha intuizione, creatività, e che entra in dialogo con una forza della fede che ha una bellezza con quello che succede. Questa sera abbiamo il primo nucleo tematico, e che abbiamo lasciato l'anno scorso, in qualche modo la continuazione, questo itinerario dell'anno scorso, il tema del bene e del male, quello che si chiama la morale, eccetera. Cioè, che cosa possiamo dire noi? Che cosa pensate, che cosa noi diciamo sul bene e sul male? E Don Marco ci aiuta a riflettere su cosa diciamo, cosa possiamo dire, cosa vale la pena dire, e con la sua libertà, sapete che Marco è un grande creatore di linguaggio, di esempi e così
via. Un poeta
romanesco, diciamo, e lo ascoltiamo con tanto che ti ringraziamo di essere venuto qui, di essere scappato dalla parrocchia della Dolorata, e cominciamo questo nostro stadio.
Allora, marciapiedi.
Bravo.
So che avete mangiato qui, quindi vi verrà l'abbiocco, perché si mangia bene, si mangia tanto. E il mio compito è dirvi delle cose cercando di non farvi abbioccare nel frattempo, però anche questo è educativo, no? Allora, voi fate i catechisti?
Sì.
Catechisti di Cresima, alzino la mano. Vi voglio bene, avete il mio appoggio morale, la mia stima. Catechisti di comunione, alzate la mano. Vedi, sono sempre più quelli di comunione che di Cresima. Allora, in realtà noi abbiamo deciso, anche come slittamento dei termini, di non parlare più di comunione e di Cresima. Ci stiamo formando a vivere un'esperienza cristiana con delle tappe precise. Cioè, sei arrivato a fare la comunione, vuol dire che. Sei arrivato a fare la crisima, vuol dire che. Questa è l'idea che abbiamo noi, questo è il progetto che abbiamo noi. Allora, io come titolo ci avevo educare al bene e al male. Cioè, la parte della catechesi che deve parlare di questo. Questo, secondo me, è molto naif. Per cui, voi parlerete con delle persone, quanti di voi già fanno il catechismo? In parrocchia o a scuola, così, alzate la mano, quanti sono già attivi come catechisti? Lo vedi? Allora, tutto quello che vi dico voi lo scoprirete come operativo nella vostra vita, cioè vi sarà già successo. Educare al bene e al male. Prima di tutto, noi abbiamo davanti a noi delle persone che stanno crescendo in due momenti fondamentali della loro vita. In tutti e due i casi stanno crescendo, stanno mutando. Un bambino che si avvicina alla comunione, bene o male, sta nella fascia terza, quarta, quinta elementare. Quali sono le caratteristiche? Che sta crescendo, che è curioso, ma fondamentalmente si fida. E fondamentalmente non ha bisogno di mettere troppo in discussione delle verità che sono lampanti per lui. Perché un bambino a quell'età è abbastanza logico nelle sue deduzioni, anche quando è folle la deduzione c'è sempre un passaggio logico. La Befana porta i regali perché è come io so come Gesù bambino, e quindi i re magi hanno portato i regali a Gesù bambino, a Befana mi porta i regali, c'è una logica pure lì. Per cui è un modo di comprendere in modo deduttivo, intuitivo, perché alcune cose gli sembrano logiche da subito. Tu hai un papà nei cieli, sì, se ce l'ho sulla terra è possibile ce l'ho pure uno più grosso in cielo. Allora, parlare di questi argomenti con un bambino è abbastanza semplice, anche se Piaget ci dice che ciascuno di noi ha un mondo dentro per capire ciò che è giusto, quello che è sbagliato, il senso di colpa, sono tante molle che si muovono. La musica cambia e grandemente quando si parla di un ragazzetto che è preadolescente o adolescente. Sapete che l'adolescenza comincia intorno a un'età imprecisata e finisce dopo i 60 anni, perché è un'epoca particolare. Perché è così. Quali sono le cose di un adolescente o preadolescente? Che sta crescendo e sta cambiando, il suo corpo sta cambiando, quindi dentro di sé c'ha dei motori che si accendono, c'ha l'ormone in giro, che gli cambia la vita e che si stravolge da un anno all'altro. Tra il primo anno e il secondo anno di catechismo, quell'estate, uno ne nasce antico ne via un altro, a volte ci guadagna, a volte ci hai perso, però funziona così, perché è a rapido sviluppo. Però al contrario, il suo modo per definire se stesso è nella contrapposizione, quindi è proprio difficile parlare di queste cose. Perché per principio dice no, chi ha detto, ma no, la Chiesa poi bruciava le persone e poi c'erano i crociati, e poi c'è il Vaticano. Allora è un modo di ragionare poco logico, intuitivo, ma fondamentalmente determinato da questi spostamenti. In tutti e due i casi cercano persone che siano autorevoli, che gli vogliano bene, che li accolgano. Allora noi saremo questa figura, solo che ci tocca parlare di cose che normalmente nessuno gli ha parlato. Perché esiste un bene o un male? Beh, questo è molto interessante, perché a scuola la maestra gli può dire qualche cosa, purché sia politicamente corretto. Quindi senza discriminare un assassino, per esempio, non si può dire che assassino, è diversamente facente vivere, per cui uno uccide è così, perché non bisogna discriminare, non bisogna dire, non bisogna fare. Pure i maestri hanno dei crisi di identità ogni tanto, no? Perché io fino a ieri ho insegnato questa cosa, non si poteva fare, adesso è diverso, perché stiamo in un mondo che si fa un'enorme difficoltà a dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, men che meno a casa. Perché i nostri bambini saranno pure bislacchi e strani, ma perché forelli hanno visto cose alla loro età che sono deboli. I nostri adolescenti sono particolari perché portano già delle fatiche che loro non dovrebbero avere a quell'età. Quando si costruisce un palazzo si fa una gettata di cemento, ma poi si deve aspettare un tot numero di giorni prima di poter mettere peso su quel cemento, perché se non si è finito ad asciugare si sbraga la struttura. I nostri adolescenti, alcuni si trovano a fare i genitori dei loro genitori, perché non si capisce chi è l'adolescente dentro casa, che tra un preadolescente dei 12 anni e un adolescente di 40, a volte è il preadolescente che deve guidare la famiglia, dire sta cosa non si può fare, questa si può fare, e quindi uno porta dentro di sé delle ferite e delle stanchezze. A noi tocca fare questo discorso. Allora la prima cosa è, siccome noi stiamo parlando di educare al bene e al male, io direi, che cos'è il bene? Poi chiedo a voi. Io faccio l'adolescente disadattato, normale, classico. E che è il bene? Voi che mi rispondereste? Quindi il male facciamo quell'opposto del bene, mica è facile, no? Allora, così abbiamo semplificato mezza domanda. Allora, che cos'è il bene? Liberi, o potete pure dire una cosa sbagliata, tanto questo registra solamente ma non riprende. Allora...
che mi accorgo di fare che non conosce, cioè che viene accolto bene, nel senso che vedo come non c'è una corrispondenza dall'altra parte di, non so, di parolacce, di pregiudizi, di perché io
è un gesto che viene accolto bene dall'altro.
Per esempio, una cosa.
Vabbè, stiamo sulla strada, stiamo cercando di smussare, di fare un perimetro a sto bene. Poi, un altro tentativo.
Qualcosa che parte dal cuore.
Qualcosa che parte dal cuore. Poi
andare incontro alle necessità dell'altro.
Andare incontro alle necessità, già stiamo andando un pezzo avanti, perché sono necessità dell'altro, interessante. Tu prima hai detto un'altra cosa, ma avete parlato insieme.
Ho detto un'astrazione.
Questa è difficile, la storia di sera, c'è nel mezzo. L'astrazione, cioè.
Hanno parlato di cose buone, non del bene. Bene è un concetto, perché lo puoi toccare?
Va bene. Quindi parlare in astratto, cioè del bene, vuol dire un concetto astratto che poi dopo si specifica in azione. C'era la mano laggiù.
Tutto quello che mi rende migliore, libero e felice.
Mi rende migliore, libero e felice. Va bene.
Ciò che si desidera per se stesso.
Ciò che desidero per me.
No, che si desidera...
Ah, in sé. Cioè una cosa è desiderabile in sé. Allora siete un po' filosofi a stare desiderando.
Quello è quello
Allora, io vi direi, io ero partito da immagini molto più semplici, però sono interessanti queste, perché ci sono cinque modi di vedere il bene, che sono comunque, troverete anche quello che vedete in qualche modo dentro a questo, che però sono parziali. Allora, in modo più brutale, più semplice, cos'è il bene? È tutto ciò che sta nella norma. No, ma non so, giusto, non vi preoccupate. Allora, Uno potrebbe dire che il bene è tutto quello che è in una norma. Allora, sta nei 10 comandamenti? Allora è buono. Sta nella regola? Sei un bravo cittadino. È un modo semplice di parlare del bene, perché uno non guarda il bene in sé, ma all'esterno, la conformità con una regola. Ricordatevi che c'era una disputa tra gesuiti e domenicani. I gesuiti dicevano tutto è bene tranne quello che esplicitamente Dio ha detto che è male. I domenicani dicevano tutto è male tranne quello che Dio ha esplicitamente detto che è bene. Si sono scomunicati, bombardati, mitragliati, così. Alla fine hanno detto, ma dammo retta un po' a Gesù, insomma hanno trovato una via facilità. Il secondo modo di capire il bene è ciò che mi fa stare in comunione con me stesso. Che vuol dire in modo truce, ogni volta che io mi tolgo un ospizio è un bene. Perché non lo posso fare? Non ho forse il diritto di? Perché non dovrei fare questo? Avete mai sentito queste formule? Questo si chiama egosintonia, cioè io sto in sintonia con me stesso. Però una volta si diceva, ma sono in macanto. Dell'egosintonia ci sono due versioni, quella trucida, me va, lo faccio. Quella più elaborata, credo che sia importante per la mia vita fare questa cosa. È importante, allora se uno dicesse, oh quello è un fenomeno, voglio tradirmi moglie, questo è abbandonarsi ai propri istinti. Nel modo più evoluto, è giunto il momento di dare una svolta alla mia vita, devo cambiare pagina, ho bisogno di stimoli nuovi e tutto quanto. Questo è un modo in cui uno cerca di argomentare quell'istinto primario che lo sta determinando, Sassone e Sacanta. E uno difende che è una scelta buona, ma c'è amore, se c'è amore e quindi si può fare. La terza è se una cosa è utile. Che cosa è bene? Ciò che fa bene, è utile, funziona, quindi sarà bene. Immaginate che noi siamo in una società di tipo economico. Io sono un bravissimo ragazzo, studio all'università, faccio economia e commercio e voglio fare il direttore del personale. Che cosa mi insegnano in economia? Che la prima cosa è la riduzione dei costi, mentre normalmente dovrebbe essere l'investimento. E come si fa a ottenere rapidamente una riduzione dei costi se non posso abbassare il livello delle materie prime e non posso fare un processo licenziare l'operaio? Allora è utile? Beh, però lo faccio per il bene degli altri operai. È bene? Io potrei portare la pace in Medio Oriente. 20 testate nucleari, per 50 anni non c'entra nessuno, si azzera tutto, c'è la pace. E da quello potrebbe essere la pace in tutto il mondo. È un bene? L'Europa che si fonda su un'idea non più di fratellanza, ma di economia. Voi sapete tutto quello che è accaduto, almeno ai nostri fratelli greci, se uno analizza bene i movimenti dell'economia, alla fine in fondo l'Europa l'ha strangolati, serenamente, con dolcezza, dicendo bisogna fare così, è utile, è bene. Il quarto livello, la biologia. Beh, però la vita funziona così, homo homini lupus, pesce grande mangia il piccolo, è bene che non si alteri questo ciclo. Sapete che c'era un filosofo, Nietzsche, che ce l'aveva con i cristiani per tanti motivi. Uno di questi diceva, voi impedite che gli ultimi siano eliminati. Vi siete inventati questa storia della misericordia, dell'ultimo, così, e quindi avete messo sotto botta quello che è il superuomo, a favore di queste figure un po' così. Mentre la selezione naturale vi dice, ma butti via, non servono a niente. La biologia. Ricordatevi che Hitler, quando ha cominciato la sua operazione, le prime persone che ha fatto fuori erano i disabili. In natura un disabile non può sopravvivere, quindi noi che famo? L'ammazziamo. Così abbiamo aumentato la qualità delle persone che ci sono. Seguire la biologia. Il quinto, difficile, eudemonia. Sarebbe, io faccio quello che mi rende felice. Questa cosa mi rende felice e quindi è bene. Tutte queste formulazioni di bene sono profondamente ambigue, perché partono sempre da mezze verità, perché viviamo in un'epoca di mezze verità. Noi siamo quelli che crediamo che Gesù ci ha messo la faccia e gli ha detto serenamente, io sono la verità. Se volete andare al Padre dovete passare per me, senza di me voi non potete fare frutto. Se Gesù facesse questi discorsi oggi, sarebbe lo scostumato, ma chi ti credi di essere? Ma allora, e allora con questo vuoi negare che, oh bello, io so la verità, il sole, la luna. Sapete che c'è una scuola filosofica cinese che era di tanti anni fa, la scuola di raddrizzamento dei nomi. Dice: nel mondo va male perché noi chiamiamo le cose con un nome sbagliato. Se l'ambasciatore vuole fare, se l'imperatore vuole fare la guerra e manda l'ambasciatore all'altro che gli dice no, io voglio fare la pace, poi c'è il rischio che quello ci creda. E poi la guerra, invece di giocare tra i due eserciti, si farà in mezzo ai contadini, per cui moriranno i soldati, i contadini, le case, i campi, e moriremo tutti di fame l'anno dopo. Allora imparare a chiamare le cose con il loro nome è un gran passo avanti. Allora, quando noi parliamo di bene e di male, dentro le nostre capocce, perché questo è il brodo nel quale ci muoviamo, e nelle capocce di chi ci ascolta, c'è tutto questo che balla. Perché noi non abbiamo più un modello unico davanti a noi. Quando San Paolo dice, guarda che tutto è lecito, ma non tutto giova. Tu puoi fare tutto, non c'è problema. Ma tutto quello che fai ti serve per... Perché nell'immagine della Bibbia, noi l'uomo ha una sua fisionomia, ha un modello di riferimento, ha un punto d'arrivo. Allora il bene è quello che mi indirizza verso questo modello, che per noi è Cristo. Allora, quando noi diciamo educare al bene e al male, non dobbiamo fare l'errore che hanno fatto con noi. Qualcuno è grande e ha condiviso la mia stessa esperienza. Io sono stato l'ultimo di questi. Avete fatto il catechismo di San Pio X? Ognuno riporta i segni ancora di quel catechismo, no? Era fatto di domandine, di imparare a memoria, di rispondere a memoria, così. Che cos'è il bene? Nel catechismo di San Pio X si parlava di regole, che cos'è il peccato mortale, che cos'è il peccato veniale, c'era tutta una tabella precisissima. E guardate che quando ho fatto teologia, tutto sommato non ci siamo discostati troppo da sta roba. Avevamo detto in modo più complicato, ma era quella. Quello che però mancava è: a che serve tutto questo? Adesso questa domanda, mo sono passati tanti anni da quando ho fatto il catechismo, e quindi questa domanda è molto più immediata. Ricordatevi che i ragazzi che ci abbiamo adesso non sono abituati ad aspettare. Che fanno se aspettano? Così, c'hanno i crisi, no? Se tu glielo leggi, che devo fare adesso? Moro! Come è fatto il libro che loro studiano a scuola? E figure? Piano di figure, io mi ricordo il sussidiario, ogni tanto c'era una figura da ambedi, c'era una figura e poi tutto il resto devi leggere. Era una scuola noiosa, però ci ha insegnato pure a sopportare la noia. Mentre se tu stai perennemente bombardato, tu se ti devi fermare, te perdi. Avete mai visto un cartone animato o una telenovela per i ragazzini? Ogni 4 secondi cambiano immagine. Perché sono sovrastimolati. Tant'è vero che se fanno una cosa noiosa come il catechismo, veramente sono degli eroi. Perché è come se loro andassero a 200 all'ora e noi li costringiamo a andare a 3 all'ora, in ginocchio così, col sorriso sulle labbra, diciamo, no, ma ti fa bene, ti fa bene. Quello mori, certo, io capisco che mi vuoi bene, ma io che male l'ho fatto. Perché è così. Se voi vedete nella riunione di catechismo, per quanto voi potete inventarvi le cose, noi stiamo all'epoca della pietra rispetto a quello che vivono, e quello che vivono non è giusto. Allora, per dire così, una delle persone più sagge nel mondo contadino era il pastore, perché il pastore sta tutto il tempo con i pecore, e siccome con i pecore ci puoi parlare, leggeva libri. Per cui il pastore non era un peracottaro, era uno che aveva tempo di riflettere, perché ci vuole tempo per entrare in profondità dentro noi stessi e nelle cose che ci accadono. Qual è il senso delle cose che ci accadono? Questo non c'è più. Ma perché? Non è che non ci sia un senso nelle cose, è che noi non siamo allenati a fare 2 più 2, 4. Stiamo a 1 più 1, 2, e già sono troppi numeri in mezzo. Perché si va di corsa, è un modo di diventare superficiali. Quando uno dice, ma tu che cosa senti dentro di te? Io ti dico che me va, voglio il trenino, e 3 secondi dopo già è vecchio il trenino, vorrei un'altra cosa. Mentre entrare dentro noi stessi vuol dire, ma io di che cosa ho veramente fame? Quando noi ascoltiamo la parola di Dio, la parola di Dio, loro veramente sono buoni, sono creature, così sono gagliardi, ma se noi non li aiutiamo veramente, loro ci passano sopra come un getto, perché sono abituati a un'altra velocità. Entrare dentro noi stessi non è per niente scontato, è il primo esercizio per capire bene il male. Quindi non partire dalle azioni fuori di noi, ma cercare di rientrare dentro. Perché dentro di noi c'è la capacità di capire ciò che è bene e ciò che è male, ciò che conforme a un'immagine, ciò che non lo è. Perché per quanto adesso ci venga detto che non c'è un modello univoco, in realtà dentro di noi siamo stati costruiti immagini e somiglianze di Dio. Noi tendiamo verso la realizzazione di quel progetto. E quando facciamo qualcosa che ci porta al di fuori di questa linea, lo sappiamo dentro di noi che stiamo fuori da quel progetto. Voi, in un'epoca come questa, ognuno può fare come gli pare, no? Vedete molte persone felici, serene, in pace con loro stessi? Avete visto, per esempio, che aumenta il numero di psicologi? Perché ufficialmente noi dovremmo essere il paese della cuccagna. Io sto bene, quello che mi va di fare lo faccio e quindi sono felice. Mentre quello che è bene mi porta alla felicità, a secondare i miei istinti non mi porta alla felicità. Allora, questo percorso è in fondo uno dei temi fondamentali del catechismo, di questa esperienza, che Gesù è quello che mi viene incontro e mi dice: guarda che senza di me tu non diventi te stesso. La religione non è solo un cappello, una casella da riempire dentro di noi, allineamento religioso, cristiano, cattolico, oppure buddista, oppure non è una casella che dice: ma si è, per chi tifi? A Roma, bravo, per Cagliari un po' meno e vedi seguito. È ciò che noi pensiamo di noi stessi e ci aiuta a diventare noi stessi. Per cui parlare di questo vuol dire: guarda che poi tu sei una persona che ha una vita da compiere, oltre alle azioni da fare. Allora, questa è una cosa molto interessante. Vabbè, è il primo pezzo. Allora, ho preso il titolo per darci un'idea: educare al bene e al male. Che cos'è educare? Questo è facile, viene dal latino. Ex educere, tirar fuori. Quando si parla di bene e di male, noi davanti a noi non ci abbiamo un foglio bianco. Anche un bambino che avesse vissuto dentro una famiglia di incredibili, dice: no, non è possibile che fanno questo, tu giuro è possibile. Lo stesso dentro di sé c'ha dei pezzi di verità, c'ha dei pezzi che è quella firma per cui quella creatura assomiglia al suo creatore. Per cui educare è un termine importante. Noi non stiamo a fare una gettata di cemento e poi costruiamo sopra. Noi dobbiamo tirar fuori quello che c'è dentro. Allora, vi faccio un gioco. Ci avete per scrivere? Bravi, serve un foglio bianco e la penna che voi avete. Adesso io vi descrivo una figura geometrica. Don Andrea non fare la spia. Allora, e voi questa figura geometrica la dovete fare senza copiare gli altri, che dopo dobbiamo vedere, presenteremo dei disegni dicendo: vediamo chi ci ha azzeccato. Io ve lo spiegherò in un modo precisissimo, così preciso che voi non lo capite, va bene? Perché è importante parte di questo gioco. Allora, c'hai del foglio bianco davanti, la penna davanti? Benissimo. Tracciate una linea verticale a metà del foglio che voi avete davanti. Ben inteso, non mi potete fare domande, va bene? Tracciato questo primo segmento, che taglia in due il foglio, a metà circa, quindi non c'è berichello, quindi vi potete sbagliare un millimetro su, un millimetro sotto, tracciate un altro segmento che divida in due il foglio in modo perpendicolare al primo. Segnate, fatto questo, segnate nel quadrante in alto a destra un arco di circonferenza per metà del segmento, avendo l'origine nell'incrocio delle due rette. Ah, io controllo che sto di la verità. Allora, concentratevi. Adesso voi dovete segnare un arco di circonferenza che ha come origine l'incrocio delle due rette, dei due segmenti su ascritti, che ha come raggio la metà del segmento che si intercetta dalla fine del foglio all'incrocio delle due rette. È facile, concentratevi. Ho descritto bene? Zitti e scrivete. Magari vi viene un quadro di Picasso, però voi fate quello che venite. Immagina adesso, sapete cos'è una bisettrice? è la linea che sega in due un angolo. In questo, sempre in questo segmento, in questo quadrante, fate la bisettrice. Vuol dire tracciate una retta che parte sempre dal punto di incrocio delle prime due rette, che chiameremo zero, così a vita c'è un po' più facile, e sega in due pezzi uguali i due, l'arco di circonferenza che avevamo, quindi diventeranno due spicchi tipo da 45 gradi. Ok, adesso avete fatto la bisettrice? Benissimo. Adesso, nel punto in cui la bisettrice tocca l'arco di circonferenza, dovete fare, dovete disegnare un triangolo equilatero che ha metà della base nel punto in cui la bisettrice tocca l'arco di circonferenza ed è grande come sempre, il vertice ce l'ha sulla bisettrice ovviamente, e la metà del lato dalla bisettrice fino nel vuoto, per capirsi, è grande come un quarto, come metà del raggio di questo arco di circonferenza. Poi segnatelo. Allora, fate un triangolo equilatero che ha la base appoggiata sulla circonferenza, metà di questa base è nel punto in cui la bisettrice tocca la circonferenza, il vertice è sulla bisettrice, è un triangolo equilatero, lato della base del triangolo equilatero, la metà è grande come metà del raggio dell'arco di circonferenza. Adesso Don Andrea vai, intanto controlla i disegni. Vediamo, eh? Occhio e croce, non ho letto bene. Ah, no, ho capito bene. Allora, avete segnato questo quadrante? Benissimo. Adesso facciamo il quadrante, attenti, facciamo il quadrante immediatamente sotto, quindi stiamo nel quadrante di destra inferiore. Allora, sulla retta, la prima retta che abbiamo, il primo segmento che abbiamo identificato, quello che tagliava in due il foglio per verticale, in basso a destra. Adesso stiamo cominciando un nuovo quadrante. Allora, nel quadrante in basso a destra, voi troverete un punto, quindi sotto lo zero, distante dall'origine tanto quanto il raggio della circonferenza dell'altro quadrante. Trovato questo punto, unite questo punto col punto dove la circonferenza incontra il segmento orizzontale. Uniteli. È chiaro? Terzo segmento, guardate, il quarto non ve lo faccio perché sennò vi buttate per terra. Allora, nel terzo segmento, quindi facciamo l'inferiore a sinistra guardando il foglio, disegnerete un quadrato che ha uno spigolo che si sovrappone al punto zero, e questo quadrato ha come lato la lunghezza del lato della circonferenza. Il quadrato è il lato lungo quanto il lato, il raggio della circonferenza. Raggio, scusate. Ok? Allora, avete capito come funziona questa figura?
No.
Benissimo. Adesso mi serve uno giovane atletico. Mi serve un giovane atletico che venga qua. Via qua. Allora, portate per i vostri disegni. Allora, venite in due, portate i vostri disegni. E un altro volontario che porta il disegno. Ho dato un sacco di dati che mi siete sbagliato. Allora, attenti. Adesso. fare questo disegno. Le indicazioni erano precise, ve lo giuro, a controllare anche da Andrea. Adesso voi dovete portare questo foglio così come, aspetta, ve lo taglio, in modo che poi vedete se è un po' più facile rifare questo disegno. Fatti così. Questa parte non l'ho detta perché sennò ci saremmo morti. Allora, andate a far vedere. Adesso, guardando questo disegno, sarebbe più facile farlo? Secondo voi? Una cifra.
Faccio un altro così le facciamo passare di là. Faccio un altro.
No, questo è tutto, questo sta andando anche là.
Gira pure questo.
Questo gli ho fatto male.
Che è un altro nazionale. Ho finto di seguire. Guardare, non lo dovete ricopiare. Ratifico e confermo. Allora, dunque, miei cari fratelli, guardatevi. Io ho fatto lo scientifico perché volevo fare ingegneria e alla fine del terzo, all'inizio del quarto, Gesù ha cambiato i piani. Io volevo fare ingegneria aeronautica. Allora, tsunami. La difficoltà nei problemi era sempre questo, che era descritto in un modo così buffo che prima che immaginavi la figura era già passato il tempo per fare il problema. Però era questo, una volta che non para. Allora, questo disegno, io vi giuro, vi ho dato tutte le indicazioni giuste, ma ognuno di voi l'ha interpretate. C'era solo la parola bisettrice, per cui a un certo punto la dovevo dire. Per cui per qualcuno ha detto, mo, questo è gioco sporco, non me lo ricordo, è successo tanti anni fa la bisettrice. Allora, dentro di noi ci sono tutti i pezzi per arrivare al bene, per capire il bene, per essere noi stessi. Ma questi pezzi, esattamente come le indicazioni che vi ho dato io, ci sono tutti, ma poi ciascuno di noi li reinterpreterà in base al proprio vissuto.
Era per questo che dovevamo
fare questo. Yes. Una volta che noi invece abbiamo visto il modello, questo bellissimo disegno, visto il modello, allora uno dice, ah, questo voleva dire. Noi crediamo che Gesù Cristo è sceso dal cielo per dicendo, ok, fermi, guardatemi. Vi ricordate appena risorto? Guardatemi, toccate, vedete. Perché? Perché noi facciamo un'esperienza diretta e allora tutti i pezzi dentro si riconfigurano. Noi crediamo che esista dentro di noi quella che si chiama legge morale naturale. Per cui dentro di noi ci sono delle cose che ci disturbano, l'omicidio disturba, il furto disturba, ma siccome noi viviamo in una cultura, questi pezzi si frantumano, si disgregano, per cui Dio dall'alto dei cieli, ad esempio, ci ha dato i comandamenti. Quando c'era un minimo di spazio per potermi parlare, ha detto, ragazzi, come mettete a sede, io sono il vostro Dio, voi siete il mio popolo, io faccio così. Se volete fare alleanza con me, voi dovete fare così. Quando Dio ha dato la legge, non ha dato una legge, prima volta ha parlato di sé. Perché se siamo soci, se facciamo un'alleanza, io mi comporterò così con te, tu ti comporterai così con me. In più delle alleanze, Dio ha sempre esagerato nel bene, quindi io mi carico una parte maggiore di quella che fai tu, ma io ragiono così. Quando Gesù nel Vangelo di Matteo fa le beatitudini, lui sta parlando di sé, non è il genere letterario beati, non è come diciamo noi, è beato quello che in giorno che o poi ha fatto. No, beato, realizzato, completo, perfetto, felice, colui che... Ma l'unico che li mette in fila tutti quanti è proprio lui. Allora noi chiediamo che quando incontriamo Gesù, noi abbiamo i pezzi per capire noi stessi, per guardare Dio, allora si comincia a costruire questa direzione. Perché io ho un prototipo davanti a me. Davanti a me c'è un uomo felice, realizzato, che dice: so io sono la via, la verità e la vita. Noi non diamo retta a Gesù quando c'è di strada. A volte c'è di strada come dici: Gesù, ma pure tu la pensi così? Lo vedi che quando ti impegni la pensi come me? Bravo! Quando invece Porello non si è applicato, non la pensa come noi, era una vecchia 2000 anni fa che ne sapeva. Perché? Perché quello è il rischio che corriamo. Due pesi e due misure, perché io voglio fare quello che mi pare a me, vedi tutti i discorsi fatti sopra. Mentre al contrario, lui è quello che dice: tu sei questo e tu funzioni quando sei così. Allora, quando si parla di educare al bene e al male, noi dobbiamo aver chiaro che educere dentro ci sono tutti questi elementi. Tant'è vero che nell'Antico Testamento tu non devi uccidere, però poi come lo leggevano? Tu non devi uccidere tuo fratello, ma se quello dell'altro popolo non è detto che valga allo stesso modo questo comandamento. Tu non devi fare adulterio, però dall'adulterio fatto da un uomo o da una donna ufficialmente tutti e due venivano lapidati. Nel brano del Vangelo che prima citava Don Andrea, la donna è stata messa a mezzo, però pare che la donna facesse adulterio con uomo. Questo non è stato messo nel mezzo. Allora, due pesi e due misure. Quindi se io tradisco mia moglie, vabbè, a me mi è scappato. Se mia moglie mi tradisce, no, questa ma lapidi per favore. Perché noi abbiamo questa capacità di scivolare sulle regole, cambiarle e così. Allora, vedere Gesù è impedire questo slittamento. Allora è questo quello che andiamo a fare. Quindi non è insegnare un galateo spirituale, non è insegnare delle regole, non è dire che sto da una fregatura, guarda, ti dico questa cosa non si può fare. No, te lo giuro, i rapporti premaniali, no, manco di rap, manco quello si può dire. È peccato pure quello. Noi non abbiamo ancora capito che Gesù è felice. Noi ne stiamo da una sola. Allora, educare al bene e al male è traducibile come educare a essere se stessi. È traducibile come compiere quel progetto che Dio ha messo dentro di noi, che è uguale a compiere il regno di Dio. Allora si sposta dalle regole a una relazione, perché il bene e il male noi li capiamo in una relazione, e la relazione che noi abbiamo ci aiuta a entrare in relazione con noi stessi. Se non ci fosse un tu col quale dovervi spiegare, io in fondo non mi parlerei. Se non ci fosse un tu col quale dovermi identificare, io forse non capirei me stesso. È per questo che Dio fa una storia di salvezza. Se no ci avrebbe detto: ragazzi, boh, paracadutato, la televisione nella casa di tutti quanti, vedrete un breve messaggio di un'ora, vi insegno tutto, chi gliela fa? Se vediamo un paradiso e l'altro è andando all'inferno. Insomma, c'è la selezione naturale, mica c'è posto per tutti in paradiso. E invece non è così, si è preso un popolo, li ha accompagnati, li ha guidati, gli ha fatto vivere tutte le esperienze, anche quando questi hanno fatto proprio retromarcia. Ma hai detto così e io faccio cosà? Subito dopo: come stai? E questa cosa a volte Dio l'ha un po' aiutata, per capire che stai male ti mando, che ne so, state a mormorare nel deserto. La mormorazione è una cosa brutta, vi avvelena dentro, ma voi potreste non essere in grado di capire questa cosa. Allora, per facilitarvi, mi mando una chilata di serpenti che vi mozzicano, e nel caso in cui uno fosse mozzicato, basta guardare un serpente di rame. Uno di quei scene stranissime, no? Cioè, che ne so, fa una cosa meglio un serpente, c'è un serpente che dirà: o devi guardare, e poi guarito. Pure lui dice: mazzo, ti giuro, non parlo più, non dico più niente a questo. Ma perché? Perché in quel caso, dice, la tua mormorazione era un veleno come quello di un serpente. La tua mormorazione è quel veleno subdolo, infido, perché il serpente non è che ti affronta in campo aperto, se poi si nasconde e ti mozzica a santa pace. Allora li ha aiutati. Ma quest'opera di Dio è sempre una relazione. Tant'è vero che dove c'è ragione. ci sono delle poche pagine della Bibbia in cui succede qualcosa e loro non sa sono meritata. E c'è molta volta, no, te lo giuro, no, allora, Ester. Allora, è roba che dice, no, stavolta, ma tutte le altre volte, dice, ma in fondo c'ha ragione. E il profeta faceva sempre una brutta fine. Ma subito dopo l'hanno ammazzato, però era tanto bravo, ammazzalo. C'aveva un caratteraccio, però era tanto bravo. Allora, guardare Cristo è il percorso che noi facciamo, è incontrare Cristo. Allora, secondo passaggio, noi dobbiamo educere, dobbiamo insegnare. Allora, vi dico una tripletta che è cara al mondo scout, ma non è ovviamente solo loro. Esperienza, simbolo, concetto. Come facciamo ad apprendere? Allora, si può apprendere spiegando un concetto e poi applicandolo alla concretezza. Il primo compito di fisica che ho fatto alle superiori, ho preso 4,5. Un po' perché ero rappresentante di classe, quindi devo una sistemare a gita, quindi ho fatto in mezz'ora. Ma perché il professore ci fece questa domanda che mi ha colpito tantissimo. Io ho capito quello, per 3 anni ho vissuto in pace nella fisica. Avevamo fatto solo il punto, a leva, il modo, così. Il tema e il compito era calcolare la potenza del motore di un ascensore che deve portare 4 persone di 80 kg all'ottavo piano. Io ho cominciato a pensare all'attrito, il motore, i cavi, le persone, la dilatazione termica, quindi tutta una serie di cose. A fine ci ho scritto 50.000 watt, perché per me era improponibile. Io una leva, poi fa un motore con la leva. Lei ha detto, alla fine, perché tutti abbiamo toppato, vi ricordate che vi ho detto energia cinetica, energia potenziale? Sì, quelle persone all'ottavo piano hanno un tot energia potenziale, per portarla su basta un motore che sia pari o maggiore di. Era così facile? Sì, ma tra quello che ci aveva insegnato a capire che quello serviva pure a calcolare la potenza di un ascensore, io non ci sarei mai arrivato, tant'è vero ho preso 4,5. Poi ho capito quello, sono andato sempre bene in fisica. Noi possiamo insegnare il bene e il male così, non capirà mai nessuno. O, come molti cristiani fanno, faranno una saccoccia dentro di loro, per cui sanno che teoricamente sarebbe giusto questo, questo e questo. Ma nella loro vita concreta faranno quest'altro, quest'altro e quest'altro, senza necessariamente essere cattivi. Ma perché non hanno capito che sta roba gli è utile. È come per me energia potenziale e cinetica serviva a capire come si calcola un motore, non ci sarei mai arrivato. Allora, se noi insegniamo tante cose, loro alla fine che cosa diranno? Sì, se frequentate gruppi giovani, spesso quando parte la condivisione sarebbe giusto, ma tu lo fai, no, io eccetera, mo parliamo di me, ok? Così esiste questa doppia morale, ciò che io faccio, ciò che io dovrei fare. Chi sono, chi dovrei essere. Mentre esperienza, simbolo, concetto vuol dire esperienza. L'essere umano apprende attraverso che cosa? Quando siamo nati, che hanno fatto? Ci hanno preso e buttato un braccio a mamma. Perché il neonato che cosa fa? Si spalma, tocca, smucina e possibilmente cerca il latte. Perché è un contatto fisico, perché noi apprendiamo attraverso i nostri sensi. Viviamo, vediamo, immagazziniamo dati. Come capacità di percepire l'esterno, noi abbiamo un sacco di vie. Esperienza, noi parliamo a tutta la persona, non solo al suo cervello. Parliamo al suo cuore, al suo corpo, alla sua vita, alla sua storia. Le esperienze, noi come catechismo, dobbiamo essere in grado di proporgliele. Non dirgli le cose, ma fargliele vivere. Questo è molto più difficile. Però bisogna far così, se no noi parliamo al muro. Mia madre faceva la catechista e lei, per essere sicura, si registrava gli incontri di catechismo prima. Quindi io quando giravo per casa, se accendevo lo stereo, il peccato originale, ma leva ste cassette, buttere via, perché lei voleva essere sicura che quello che diceva fosse completo. Ma non serve a niente. Mentre non serve a niente, non perché non sia importante la verità, ma perché colui che raccoglie quella verità, al massimo se la capisce, la immagazzina da una parte, ma non si mette in gioco. Esperienza, simbolo, capisci quell'esperienza, concetto, allora puoi derivare una norma di vita. Delle esperienze noi dobbiamo essere in grado di proporle, di inventarle, in base a chi ci abbiamo davanti.
Ma loro, quando vengono al catechismo, anche se sono ragazzini, ne hanno già vissute tante di esperienze. Allora, esperienza, simbolo, vuol dire qual è il senso di questa esperienza? Attraverso questa lettura, tu come sei stato? Come è stato l'amichetto tuo? Un compagno mio di seminario, ha detto che da ragazzino una volta si era arrabbiato e diede un cazzotto in faccia al suo compagno di banco, tutto sangue così. La maestra, che hai fatto? E lui, non sapendo come giustificarsi, Marco mi dai mai, gli ha detto: a me mi è scivolato. Allora, perché in quel momento non sapeva come dire, ma dopo si rese conto che gli ha dato un pugno, che la sua rabbia non gli ha fatto più pensare a niente, che il cazzotto che gli ha dato ha fatto male a quel ragazzino. Ma in quel momento, primo istinto, ti do un pugno. Dopo tu cominci a vedere l'effetto. Allora cominci a dire: quando io sono in balia della rabbia, io faccio male agli altri. Esperienza sì, concetto. Allora posso fare qualche cosa. Se vogliamo educare il bene al male, noi dobbiamo fare di sicuro questo passaggio, aiutando loro a capire le loro esperienze. Ora, non è importante fare esperienze su tutto perfettamente, ne basta una. Perché se voi, quando parlate di questo blocco di cose, riuscite a tematizzare, a fargli mettere davanti agli occhi l'esperienza e insegnare a leggere questo, questo non è una cosa psicologica, è il dono dello Spirito Santo, è il discernimento, è la capacità di vagliare quello che gli accade per tenere la pepita. Una volta che tu hai trovato sto modo di fare, ogni esperienza la puoi ricondurre a questa, ogni giudizio morale lo puoi ricondurre a questo. È come nel Vangelo di Giovanni, ogni cosa è rapportata a quando lui vede Gesù sulla croce. Dietro al Vangelo di San Giovanni, in ogni scena ci sta la croce di Gesù e lui che dall'alto della croce dice: io do la vita per te. Perché San Giovanni ha capito questo, da come ha capito la croce tutto il suo Vangelo si spiega. Così anche il catechismo, quando noi insegniamo questo non dobbiamo dire: queste sono le regole, quindi tu sei bravo se stai in queste regole, ma è partire dalla loro vita. Allora uno scopre che Dio è un maestro di vita, è quello che ti accompagna, è quello che ti mostra la verità, non è un'altra voce tra le voci, è quella più profonda che parla dentro di te. Vi ricordate Giuseppe il sognatore? Quando al faraone gli dicono: ah, c'è un ebreo che entra a prigione, ora c'è via con i sogni, lui dice: portatemelo qua, se è bravo a voi vi stabilisco anche nell'ordine in cui stavate prima, se è incaciottato lui ammazzo lui e ammazzo pure voi. Era il profumiere, il panettiere, il coppiere, erano sti due. Quando arriva Giuseppe gli dice: tu potresti raccontarmi un sacco di frescacce, allora io non ti dico il mio sogno, se tu sei in grado di raccontare il sogno che io ho fatto, che tu non dovresti conoscere, allora se sai riconoscere il sogno la tua interpretazione sarà credibile. Sire, tu hai sognato sette vacche grosse che uscivano dal nido, belle carucce, ma poi ti è presa a male, sono salite sette vacche brutte, secche, se le sono mangiate tutte quante e ti sei svegliato tutto sudato. Di bella interpretazione, perché io poteva dire qualsiasi cosa, no? Se uno mi dicesse: guarda, io ti ammazzo, tu interpreta sto sogno, ti faccio un tema, un libro, un poema. L'unico che sapeva il sogno era quello che sapeva la verità. Chi sa leggere il mio cuore è Gesù. Se noi aiutiamo loro a far capire che Gesù è quello che mi aiuta a capire, a essere me stesso, Gesù non sarà mai un cappotto appoggiato sopra me, sarà quello al quale dico: a Gesù, mo parla te. Io tutte le chiacchiere di fuffa già le ho sentite, mo fammi cose serie. Questo è il nostro obiettivo. Allora, esperienza singolo concetto vuol dire esperienze fatte o da fare insieme, insegnare a leggerle, arrivare possibilmente ad avere una norma di vita. Semplice. Quando ho fatto gli esercizi ignaziali, nella parte finale ti dicono: ti devi prendere certi impegni così prima di tornare alla vita normale. Quello che stai in mese zitto, quindi puoi scrivere un sacco perché stai sempre zitto. Allora io mi sono messo lì e ho detto al predicatore, dico: poi faccio bella figura, mi ero preso 20 impegni, ho detto: vai in camera e vado a rifare, perché 20 non li farei mai, 1, 2 proprio le sto esagerate, voglio bene 3, perché quelli li fai, quell'altri no. Allora mi sono trovato nella condizione di dover scegliere, perché 20 erano 20 cose materiali concrete,
mentre ho dovuto scegliere delle regole dal quale uno dice: se faccio questo automaticamente mi viene appresso tutto il resto. Vi faccio un esempio di questa regola. Parlando oggi a tavola, Don Marco, vice parroco, noi siamo Don Marco in parrocchia, e lui diceva: c'è una lettera di Fromm che parla ai cristiani, dice: guardate, voi cristiani veramente mi stupite, perché fate una cosa bellissima, eroica. Quindi se c'è uno che ha fame ve ne prendete cura, se c'è uno che ha sete ve ne prendete cura, se c'è uno che è in prigione lo andate a liberare, siete fantastici. La domanda che mi faccio è: perché non vi prendete cura dell'affamato che è dentro di voi, dell'assedato che è dentro di voi, dell'incarcerato che è dentro di voi? Immagine semplice, no? Però questa, ad esempio, è una norma. Questo è un modo con cui io posso capire quella pagina del Vangelo dove Gesù dice: ama Dio con tutto te stesso, ama il prossimo tuo come te stesso. È una norma, non è quantificabile, ma la messa a che punto vale? Questa è una regola. Una norma è quella che dice: secondo te quanto stai amando Dio? No, il minimo indispensabile. Allora, ma allora c'è la messa, ma che te frega, sta a casa. Finché l'hai capito che è l'incontro con Cristo, è Eucaristia, staremo a giocare. In realtà poi è buono pure quello, perché nel frattempo quello ascolta il Vangelo. Questa storia pure San Paolo si è convertito a forza di sentire i cristiani e di poterli lapidare. Ma prima c'era la deposizione, dice: ah, davvero Gesù ha detto questo, ammazzatelo, davvero Gesù ha detto questo, ammazzatelo. Ma tutta sta roba che ha sentito, a un certo punto ha fatto massa critica dentro di lui, e allora Gesù gli è apparso. Ah, vai, mo basta, no no, per carità, chi sei? Io sono Gesù. Beh, vabbè, io ti perdono, adesso diventerai un apostolo, una cosa da pulire, vado a far battezzare Anania. È rimasto così. Ma lui non è partito da zero, aveva sentito le testimonianze di tutti quell'altri che lui serenamente aveva fatto lapidare in grande amicizia. Allora, arrivare a poter dire: abbiamo fatto un cammino di un anno, due anni, siamo arrivati a definire delle norme, delle regole di vita, abbiamo vinto. Ma cose semplici: l'altro è come me. E chi è l'altro? È una domanda interessantissima. Se voi andate in Ungheria e gli dite: chi è un altro? Al di qua, al di là del muro, chi è l'altro? Se andate da un onesto razzista, l'altro è di quale colore? Di quale religione? L'altro è come me. Cose semplici. Per chi è morto Gesù? Per me e per l'altro. Ah, pure per l'altro? È pure per lui. Eppure se non è cristiano? È pure per lui. Allora non lo posso ammazzare, eh no? Se no piange Gesù, non lo puoi ammazzare. Allora, piccole cose che però ti danno delle prospettive di crescita, che un bambino capisce in un modo, un adolescente in un altro. L'adolescente, specialmente, se noi riusciamo a entrare nel guazzabuio che c'è nel cuore, smette di farci la guerra e di fare la guerra al Vangelo, perché se gli diamo una regola, lui per principio dice no. Se lo aiutiamo a leggere la roba che c'è dentro, allora dice: beh, questa è roba buona, e anche se sta nel turbine se lo porterà presso. Allora io vi direi alcune cose che ci possiamo portare appresso, e poi se ci stanno domande, se 10:30 c'è gente che lavora, no? Allora in ordine apparizione alcune cose molto buone. La prima: educare a un aspetto che non ci viene sottolineato, spinto a crescere, che è l'empatia. Io sono capace di mettermi nei panni dell'altra persona. Che cosa fa bene all'altro? Che cosa fa soffrire l'altro? Beh, prima di tutto devo sapere che c'è un altro che ha dei sentimenti, che ci può rimanere male. Se voi ci fate caso, questo aspetto non è sviluppato tanto quanto, perché ci vuole qualcuno che ci aiuti a fare questa lettura. Ha dato un carcere al compagnetto tuo, vai a chiedere scusa. Scusa, perché quello come si è sentito? Mi sa male perché piangeva. Hai visto pure tu piagni, allora quello piangeva. Questo esercizio è quello che si fa nell'educazione normale, fanno i nonni, i genitori, così. Adesso i ragazzini con chi fanno tutti questi discorsi? Allora, educare all'empatia vuol dire capacità di uscire da me stesso per fare spazio all'altro. Noi non possiamo parlare di bene e di male senza passare attraverso sta porta. Perché vuol dire proprio, come diceva prima Don Andrea, riscoprire che la nostra umanità non è un ostacolo, è uno strumento. ma uno strumento bello da saper utilizzare, però. Perché? Perché l'umanità è completa. Allora, la capacità di mettermi da parte per incontrare il fratello è anche la capacità di avere gli stessi sentimenti. Sapete che un onesto serial killer non è capace di provare quello che prova la vittima. Quello magari taglia a fette le persone e poi dice, ho tagliato a fette. Come se uno dicesse, per fare patatine fritte, tagliate a fette le patate, non è che dite, mazza, starà soffista la patata così. Ecco, un serial killer pensa che l'altra persona sia così, perché è un'anomalia, è una malattia. Una persona sana, una persona capace di dire, ma l'altro come si sente? Forse avrà bisogno d'aiuto. Questo fa parte di questo processo di bene. Secondo passaggio, educare alla generosità. La mia vita non si realizza in se stessa, ma si realizza nel, parole difficili, nel trascendere se stessa. Noi ci realizziamo quando siamo capaci di prendere la nostra vita e di farne diventare un dono. Ma questo senza capace di essere generoso. Allora, alcuni valori umani vanno ripresi, vanno esplorati. La sapete la storiella, no? Quello Gesù, io sono pronto a partire missionario perché voglio cambiare il mondo. Giovanni, va bene il latte? No, questo è matto, fuori piove. Allora, se io voglio essere me stesso, non posso esserlo se non attraverso questo valore, che è prendere la propria vita e poterla mettere a servizio degli altri. Chi vuole essere il primo tra voi, ascolteremo dopodomani, o domani sera, cioè, sia l'ultimo di tutti, il servo di tutti. Perché vuol dire che avremo imparato che la nostra vita è un'infinita possibilità di dono. Chi difende la propria vita la perde, chi la dona l'acquista per la vita eterna. Gesù come ha vissuto? Guardando Gesù, non è che dobbiamo dire, però Gesù è sceso per salvare tutti, era una condizione complicata. No, Gesù è sceso a fare quello che Dio fa. Dio si dona a noi, Dio è generoso. E io scoprire questo valore, scoprire un pezzo dentro di me, e quindi riesco a capire Dio, allora riesco a dire grazie. E il Papa tante volte usa delle sintesi, che uno le sente e funzionano. Poi se ci pensate, sono sintesi complesse. Vi ricordate quando ha parlato della famiglia? Le tre parole da dire? Grazie, scusa e permesso. Grazie vuol dire mi sono reso conto che in quello che tu hai fatto un gesto d'amore per me. Se dice grazie a casa, no, scontato, no? Perché mamma che fa? Fa parte del tavolino quando cucina? Non c'hai i piedi stanchi, un po' fa un'altra cosa? Papà che mi dà i soldi è automatico, anzi, ma ha dati pochi. Che faccio, risattore di soldi a casa? Allora, grazie, scusa, mi rendo conto che ti ho fatto soffrire, permesso, tu esisti e occupi uno spazio. Se andate in giro per strada, nessuno vi dice permesso. Ma vi stanno spazientiti di dietro e c'è problemi, il permesso io ti faccio passare, mica è mia la strada. Perché se dici permesso vuol dire che accetti un dialogo, esiste un altro fuori di te, generoso. Quando hai detto grazie, scusa, permesso, è insegnare a riprendere questo aspetto dell'umanità. Ma se no, noi a Dio quando famo la messa nell'Eucaristia, di che gli dimo grazie? Se non impariamo a diventare generosi, non capiamo la generosità di Dio. Perché gli dovrei dire grazie? È il lavoro suo, no? E invece no, non è il lavoro suo, è nato d'amore. Terzo, insegnare che la nostra vita ci deve essere un'apertura a qualcuno che in questo momento mi sta parlando, mi sta guidando. Perché la mia vita è una vocazione. Verso quel modello non ci vado da solo perché io sono un titano, petto un fuori e vado verso il modello, ma c'è qualcuno che mi sta guidando. Un passo avanti, una destra, piano, sali. È una vocazione. Guardate che spesso abbiamo unito vocazione diventa prete o suora. E quindi diventa un discorso marginale, di nicchia. Mentre un cristiano è quello che ogni giorno parla con Dio e ascolta Dio che parla con lui. Lampada ai miei passi la tua parola. Ma se no perché dovrebbe essere lampada ai miei passi? Perché mi sta a parlare. Perché mi insegna a vivere. Abbiamo fatto uno degli incontri sulla formazione dei preti, è venuto Cencini, era Cencini quello che venne, che ha detto, guardate, una delle cose più importanti, perché Cencini e Manetti, mi sbaglio, l'uno e l'altro, allora, una delle cose più importanti è la capacità di imparare da quello che vivi. E questa è la caratteristica di un uomo adulto. Ma perché vuol dire che io penso che ci sta Dio che in ogni giornata mi mette qualche cosa, che in quello che sto vivendo mi sta insegnando qualcosa, dalle difficoltà, dalle gioie, dai dolori. Allora insegnare che c'è qualcuno che mi sta guidando è proprio una cosa buona. Allora io posso pensare che il mio matrimonio sarà una vocazione, perché il matrimonio pure è una vocazione, no? Sai, guardate, i matrimoni sono una cosa spettacolare. Tina Turner diceva "What's love's got to do with this?" Era una canzone bellissima che diceva, ecco, tutto quello che viviamo, ma che c'entra l'amore con quello che stiamo vivendo? Tina Turner. A volte uno dice, che c'entra il sacramento con quello che stiamo a vivere? Si presenta una coppia che hanno deciso di sposarsi. Sono andati a messa nell'ultima domenica? No, io ho deciso di sposarmi, no. Però ho deciso i fiori. Sin da quando sono bambino ho deciso i fiori. Sin da quando... Ah, oh, ma è una vocazione o no? O te la sogni o te la canti. Ci sono dei passaggi dove tu ti rendi conto, se uno dice è un progetto a tre, o è il mio sogno che si sta compiendo. Quando il Papa dice, guardate, dobbiamo semplificare in unità dei matrimoni, perché tanti matrimoni non c'entrano veramente niente con la grazia di Cristo, sono cose belle, ma sono organizzate al dettaglio, è proprio il capello, il foglio, questo, degli invitati, tu sei brutto, vattene fuori, ci aspetti il ristorante, perché sennò ci sfigura la foto. Però del sapore della grazia di Cristo non c'hanno niente. Ma vi dico il matrimonio perché è la parte per il tutto. Anche da come noi ragioniamo nell'impostare i cammini, da come si imposta la celebrazione della prima comunione. Ma noi stiamo veramente a dare retta a Gesù, e allora perché s'angosciamo? L'occhio vitreo, ma pure dalla catechista, mica solo delle madri. E tu dici, scusa, che differenza c'è tra oggi e ieri, per esempio, a messa? E ahi, sta la prima comunione. Vabbè, allora... Cioè, tipo si incontra un Gesù e mezzo oggi, no? Gesù tutto intero come ieri. Con te ci si può parlare. Però è così. Cioè, di che stiamo a parlare? Che stiamo a fare? Stiamo a rispondere a Gesù. E allora, ogni giorno è così, oppure tante cose ci daranno una libertà diversa, no? Noi stiamo a rispondere a Gesù. Non dobbiamo far contenti i genitori. Non dobbiamo aver complesso di poter essere all'altezza di chi ci ha preceduto. Non dovevo far contento. Ti è piaciuto il catechismo? È una domanda, ma mica siamo andati al cinema, siamo andati a vivere un'esperienza. Ci sono esperienze che ci insegnano tanto e non sono belle manco per niente. Divertito, no, non mi è piaciuto per niente il dolore, però mi ha fatto crescere. Allora non è che gli devo menare, fagli il dolore, no, però è poter dire la mia vita si costituisce in questa relazione primaria. Per cui poi lui un giorno addirittura mi chiamerà per fare qualcosa nella vita. Sapete che sono tre le vocazioni. La prima è essere un essere vivente, a capire la mia umanità, come i fiori, il cane, il gatto, la balena, lodano Dio vivendo, realizzando loro stessi. Io sono chiamato a essere vivente. La seconda vocazione è essere cristiano, incontrato Cristo come mio Salvatore. La terza è l'elezione dello stato di vita. Signore, qui cosa vuoi che io faccia? Ma i primi due sono vocazioni, vuol dire imparare che c'è qualcuno che parla con me. E l'ultimo passaggio, una nota dell'autore, ricordatevi che noi parliamo all'uomo intero, nessuno parla all'uomo intero. Noi viviamo in una società di consumi, quindi si parla al consumo della persona, si parla alla capacità di produrre tesoro. Alla prima comunione dei ragazzini che voi formate, che cosa gli regalano normalmente? Cellulare. Un cellulare grosso così, no? Cioè, questa è una padella, questo fa tutto, cioè, le onde gamma fa tutto. Noi siamo cresciuti, io ero ragazzino, non c'era il cellulare. E io l'ho incontrato il cellulare nella GMG del 2000 perché dovevo rispondere e dovevo essere raggiungibile per tutto il settore, quindi c'avevo ancora uno start-up, quello che si apriva così, che ogni volta mi sbagliavo, si apriva, si chiudeva, insomma, perché non ero capace di realizzarlo. E sono diventato grande, ci sono diventato ancora prete addirittura senza che ci fosse il cellulare. Sono bisogni che non esistono. Noi parliamo a tutta la persona, al corpo, al cuore, alla mente, alla vita. Noi dobbiamo avere chiaro questo, perché Gesù vuole bene a tutto l'uomo, ci ha costruito di queste parti, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, tutto diventi lode a Dio. Allora il bene, educare al bene vuol dire educare alla verità, educare all'incontro con Cristo, E guardando Cristo capisco che il bene è una persona, che il concetto di bene si realizza in una persona, che io posso vedere, che mi ha descritto chi è. Allora il bene non è un bene astratto, è il bene che funziona, perché funziona per me e funziona per gli altri, ma funziona perché parla di Cristo, perché sa di Dio. Allora sa di eterno e non sa di mutevole, sa di vita e non sa di consumo, sa di qualcosa che mantiene in vita le cose, il sale, e non sa di qualcosa che si spegne subito. Il sale serviva a mantenere vivi gli alimenti, vivi nel senso commestibili. Allora, questo è il bene che noi gli andiamo a insegnare, non la regola in astratto. Se vi ricordate, una delle prime cose che ha fatto il Papa è stata la lettera a Scalfari. E di lì, ma di tutti quelli che ci tirano i sassi appresso, tu proprio con quello, virgola, e poi proprio perché quello e non un altro? E poi ho detto, io voglio scrivere a Eugenio, così, è uno che cerca la verità, giustamente la domanda era, e allora chi c'ha ragione, qual è la verità, esiste una verità sola, sempre questi riscacci, e lui ha detto, ma la verità per me è una persona, e la verità per me è un cammino. Perché la sua logica era: non cado nella trappola di Dio c'ha ragione e tu no. Credo che la verità la troviamo insieme scoprendo una persona che è la verità, che è Gesù Cristo. Allora anche per noi la verità, il bene, è una relazione che ci svela chi siamo. Allora poi, una volta che abbiamo visto il disegno, o capimo da solo come funziona. Vi ricordate quel brano del Vangelo dove Gesù dice: ma insomma, sapete giudicare il cielo se piove o no? Queste cose ne sapete giudicare da soli? Siete svegli? Perché queste cose vi perdete in un bicchiere d'acqua? Oh, c'è scritto. Guardate, Gesù quando parlava c'era gente in strada davanti, Si scontrava con i buoni, con i farisei, con gli scribi, gente che sapeva a memoria la Bibbia, roba gagliarda. E diceva: ma perché non c'è scritto? Sei sincero con te stesso? Stai andando alla verità? Allora dovresti sapere da solo quello che è vero e quello che non lo è. È come quello che sta in banca, a contatto con i soldi, ti trova i soldi che so farsi. Questo a me è successo 3 domeniche fa, mi ha ridato Don Basti di 20 euro, so come farci. Cioè, ti faccio vedere, questi sono veri, questi so farci. Un mucchio, io l'avevo montato per dargli, c'hai ragione. Dice: che famo? No, non ti faccio il verbale, però li taglio. Vabbè, fa come ti pare, e qui siamo cancellati. Però a fine del conto poi ha detto: questi sono farsi a tatto. Se cerchi la verità, se stai in questa relazione, quello che è farlocco lo senti. Allora il discorso del gender, ma è evidente, no? A bambino tu devi scegliere il tuo sesso, allora io scelgo di essere alto, biondo e con occhi azzurri, e mo che faccio, mi spremo? Già mi sento più biondo? Cioè sono cose che so incredibili, cioè difficili a crederci. Ora tutto il nostro sconto sarà sulla teoria del genere? No, ma il genere è una di quelle cose e tu dici, tu giuro, cioè Gesù non è morto di freddo sulla croce. Dai ragazzini ci avevano detto che Gesù era morto e tante cose, pure per tetano, perché i chiodi ci avevano la ruggine. Io dice: ammazza sto tetano, poche ore ti sistema. Porello, Gesù è morto asfissiato, perché la croce era fatta per fatta asfissiare e quindi creata un problema al cuore. Ma non certo morire di tetano per i chiodi. Allora, è un'immagine delle tante cose non vere, fatte passare per vere, come funziona il mondo da adesso. Il mondo da adesso come argomenta le cose? Strillando. Io c'ho ragione, perché? Perché io c'ho ragione! Ah beh, allora è chiaro. Non è che dici c'ho ragione per questo motivo, per quest'altro, così. Però a tocco uno dice: mi sembra tanto buffa sta cosa. Poi dopo forse non so argomentartela, però immediatamente ti dico che non funziona. C'è questa bontà nell'uomo. Per poterci convincere che una cosa si deve fare in un certo modo, che tu devi mandare a casa l'operaio, per esempio, perché stai a far bene di qualcun altro, poi ti vengono i dubbi. Quando tu dici: ma davvero si deve affamare la nazione perché devono pagare dei debiti così, perché è importantissimo, e la gente non c'ha da mangiare, ma sarà un po' sbagliato? Allora il Vangelo non ci insegna a essere dinamitardi, ci insegna a essere quelli che alzano la mano e dicono: oh, ma davvero è così? Poi dopo ci sono dei processi, noi abbiamo processi, basta che si è fatta una certa un'ora e 19, allora io mi azzito, Non so se ci saranno delle domande, ma insomma è 10:15, poi se
no, non facciamo in tempo adesso. No.
Domani chi viene lo torturate, poi c'è pure Don Andrea, quindi diciamo, ma che ha detto ieri quello? Va bene, grazie a tutti.
Il mio compito sarà ogni volta, come l'anno scorso, anche di sottolineare alcune cose. Marco ne ha dette veramente tante, lo ringraziamo con la sua verve, con i suoi esempi. Cioè, pensate a alcuni punti che ci possono, fra i tantissimi, cioè credere che dei pezzi, per quanto scombinati, ci stanno di bene, no? Noi dobbiamo fare appello al bene che loro hanno dentro. Se loro vedono che c'è gente che è in difficoltà, loro vogliono essere cavalieri, vogliono essere onesti, vogliono dare, cioè sembrano tanto degli sbruffoni, ma noi dobbiamo dirgli: io non ci credo che sei un cretino, in realtà io credo nel tuo bene. Perché con padre Maurizio diciamo, perché i ragazzi amano la mitologia? Perché amano Tolkien, Lewis? Perché a loro l'idea di un cavaliere che è onesto gli piace. E noi glielo dobbiamo dire, cioè loro desiderano essere giusti, onesti, caritatevoli, loro ce l'hanno come desiderio.
Una lotta per bene e male.
Questo è il secondo punto, cioè questo è un primo punto, è sapere che c'è il bene in loro, no? Se voi andate su internet, sugli scritti, c'è un testo di un psicologo che si chiama Nicolaes, Giampaolo, molto bravo. In realtà Piaget, che lui ha citato, aveva torto, perché Piaget pensava che il bene e il male venivano molto tardi. In realtà già il bambino piccolissimo vuole essere generoso, vuole assomigliare al papà o alla mamma, cioè questa è una cosa che nasce proprio. Mi è molto piaciuto quello che tu hai fatto capire, cioè la morale non è un fare. Voi sapete che loro collegano molto la morale, dobbiamo smontarglielo questo, col fare, no? La morale è un essere, cioè se tu non sei buono non vali una cicca, cioè non è fare un'azione. La morale è così fondamentale che una persona che dice bugie non è un uomo. Non è vero, quando sono stato vice parroco c'era un gruppo di ragazzi terribili che si vantavano di essere i veri. Cioè loro erano i veri uomini, mentre gli altri erano delle mezze tacche. Se uno di loro diceva una bugia, non era più... Cioè, essere persone che cercano il bene vuol dire essere se stessi. Fargli riflettere su questo è molto importante, cioè che appartiene alla nostra identità proprio questo. E, terza cosa, sono cinque ma brevi, questo della vocazione che tu dicevi, no? Cioè la morale pian piano ci fa scoprire che noi desideriamo qualcosa, cioè essere morali vuol dire in fondo dire che cosa è importante realizzare nella vita, cioè è in nome di un obiettivo che io poi, se io mi voglio laureare rinunzio ad andare il sabato sera a fare una cosa, ma perché ho una cosa che desidero, e una cosa che desidero vale più di 10.000 passatempi. Loro sono abituati a vivere, dicevi tu, no, questa frenesia delle cose. Fagli capire, ma c'è una cosa che veramente ti prende il cuore, cos'è che ti prenderà, che cosa... Quarta piccola, enorme cosa, queste cose che ci sono scombinate, dicevi tu, no? Nessuno gli insegna che c'è il male, che c'è un nemico, che c'è un problema, cioè in noi c'è una lotta. Loro vogliono essere onesti, vogliono essere buoni, vogliono dare i soldi agli immigrati, cioè se voi glielo chiedete, loro vorrebbero salvare qualcuno, però poi dicono, ma chi se ne frega? Ma ho bisogno di pagarmi, comprarmi un CD, ho bisogno di comprarmi il copricellulare, voglio... Cioè, loro... Perché nel cuore c'è una lotta, io voglio e non voglio. Io voglio essere fedele, io voglio che la mia ragazza non ha... Però io, certo, quell'altra c'ha il bel seno, c'ha le belle gambe, cioè, ma che tanto non lo saprà mai. Cioè, io desidero questo e desidero tradirla con un altro. Cioè, nel cuore dell'uomo, guardate che i genitori non insegnano più che c'è una lotta nel cuore dell'uomo. E quindi un'ultima cosa che voglio sottolineare, questa relazione, no? Cioè in realtà tutta la fede cristiana ci insegna che la morale non è una cosa fra me e me stesso, ma è fra me, l'altro e Dio. Ed è veramente una persona che conosce il bene, chi non dice solo mi piace, mi fa stare bene, eccetera, ma dice c'è il tuo bene. Per esempio quello che dicono, torniamo alla questione dei bambini, cioè quello che noi, per esempio, voi sapete che il diritto viene visto come io desidero essere padre,
E questo mio desiderio è la regola dell'universo. No, perché è il bambino che ha bisogno di avere un papà, una mamma, e noi diciamo che neanche una persona che è sposata con una donna ha diritto ad avere, cioè nessuna persona ha diritto ad avere un bambino, è il bambino che ha diritto ad avere un papà, una mamma. Nessun uomo sulla terra, io prete, non ho diritto ad avere un bambino. Quella coppia che non riesce ad avere un bambino non è un suo diritto, è un dolore che non ce l'abbia, ma non è, cioè vede, le persone devono entrare in questa ottica di relazione dove il bene non è il mio bene. Io non troverò mai il mio bene se non mi domando cosa è il tuo bene anche, cioè se io voglio trovare il bene devo pormi la domanda cos'è il bene e qual è il bene di Cristo, qual è il bene di Dio, qual è l'immagine vera, e dentro questa relazione che si trova poi tutto quanto. Volevo sottolineare queste cose e l'ho fatto, quindi.